Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito.
Buongiorno. Buon anno e bentornati qui con noi a Notizie Vitali, che saranno con voi anche nel 2021.
Questa è una buonissima notizia.
È la prima notizia di quest'anno, la più bella notizia e la prima è che saremo con voi tutto l'anno.
Spero che abbiate festeggiato, che vi sarete divertiti nonostante le varie limitazioni che ci sono, però l'ultimo dell'anno può essere stato un momento, insomma, per riacquistare un po' di felicità, buttare lo sguardo fuori dalla finestra e vedere i fuochi d'artificio, perché
per esempio,
ce ne sono stati, almeno noi quest'anno ne abbiamo visti tanti, forse era anche la voglia della gente di buttare un po' fuori qualcosa, di far esplodere qualcosa. Magari avevano in mente esattamente cosa far esplodere.
Comunque, al di là di tutto, vi auguro di aver espresso i vostri desideri come vi avevamo consigliato alla fine dell'anno scorso, ormai.
Un anno fa.
Esatto, e se non l'avete fatto siete sempre in tempo, esprimerli anche durante l'anno, e che si realizzino, vi auguriamo di cuore, che si realizzino tutti i vostri desideri migliori, quelli veri, non quelli che desideriamo perché ci dicono di desiderarli, ma quelli che desideriamo davvero, perché pensateci, non è una cosa così semplice sapere che cosa stai desiderando davvero.
Verissimo, io infatti avevo desiderato uno zampone, non è ancora arrivato, però poi ho mangiato tantissime cose buone che hanno sostituito e hanno ben superato il desiderio dello zampone, perché i desideri poi si evolvono nel tempo, possono evolvere.
Certo, possono evolvere.
Dallo zampone si può passare a cose ancora più buone.
Ecco, diciamo poi ognuno ha i suoi settori di desiderio, non lo so.
Ho mangiato dei gnocchi alla romana strepitosi, guardate, si passa dallo zampone dei gnocchi alla romana in un attimo.
E con Paolo si parla solo di mangiare, cioè io volevo introdurre un altro tipo di argomento, ma no, qua si ritorna.
Ci sono altri desideri importanti?
Non lo so Paolo, io li ho poi cose tue. Comunque, al di là degli scherzi, anche il mangiare, certo, anche il cibo è un piacere, quindi anche questo può essere un bel desiderio da esprimere.
Sì, però effettivamente è uno dei, e forse non il primo, diciamola così.
No, sì, perché da come ti poni sembra che tu viva mangiando.
Ma infatti ho detto forse non il primo, forse.
In effetti vive mangiando, ma a parte questo. No, al di là di tutto, vediamo come sarà questo 2021, poco alla volta, un passo alla volta. Chiaramente noi siamo qui per darvi le notizie vitali, le notizie più vive, diciamo, più in fermento, più in movimento, niente di stagnante, tutto nuovo, tutto frizzante. Sappiamo benissimo che ci sono ben altre notizie in giro nel mondo e non è che con le nostre vogliamo coprire quelle, vogliamo solo dire che c'è l'una e l'altra, come le due facce di una medaglia, no?
E parlando di notizie in movimento, partiamo con la prima notizia che parla di un murale.
Che è in movimento.
È in movimento.
No, in realtà...
Beh, lui no, però produce movimento in un qualche modo.
Produce qualcosa, oppure toglie qualcosa, toglie, mette, mette, toglie.
Infatti parliamo di un murale realizzato su un edificio con una speciale vernice.
Cioè tipo quella che, non so, che mettiamo in casa. No,
no, è no. Un pochino più speciale.
Un po' più speciale, perché qui la notizia è proprio questa
sì,
notizia.
Perché rimuove questa vernice dell'inquinamento, come piantare 780 alberi.
Sì, non la vernice in sé, ma anche la vastità del murale, che
sì,
non è più
un murale grande, non è un quadrettino.
È stata realizzata comunque a Varsavia, come dimostrazione delle tecnologie per l'ambiente, può essere una bella tecnologia anche questa, che tra l'altro unisce in questo caso l'arte, perché fare un murale è comunque una forma di arte, con l'ecologia, l'ambiente e la cura per la nostra salute.
Già i murale sono delle espressioni artistiche che spesso hanno l'effetto di rendere magari un pochino più vivo una parete che magari sarebbe monocolore, magari grigia, magari infatti, un po' più triste, quindi già l'impatto già positivo è che rallegra. In più, la cosa particolarissima è che questa vernice, che è una vernice fotocatalitica con biossido di titanio, ha questo effetto particolare sull'inquinamento, cioè lei lo assorbe. È stato posizionato, è stato fatto anzi, sulla trafficata stazione della metropolitana Politecnica, quindi anche in una zona in cui c'è molto passaggio di automobili, quindi in cui l'inquinamento è anche più alto, e cattura gli inquinanti atmosferici prima di convertirli in nitrati innocui attraverso un processo chimico che coinvolge quindi la luce solare.
È interessante. Questa vernice è chiamata Knox Out. Reagisce con gli ossidi di azoto, che sono i NOx, generati dalle automobili, dalle fabbriche, dalle centrali elettriche, no? La luce solare funge da catalizzatore per un processo che trasforma gli ossidi d'azoto in acqua, piccole quantità di CO2 e nitrato di calcio. Il CO2 comunque c'è. Il nitrato di calcio viene lavato via quando piove, permettendo al murale, che in questo caso è diventato libero, di attirare sempre più inquinanti. Quindi questa è la spiegazione un po' tecnica, però pensate che attraverso una vernice, e poi in questo caso, come diceva Paolo, anche utilizzando l'arte, quindi l'allegria che può dare il colore, tra l'altro in una zona di traffico, di magari di cappa, di tristezza, di allegria dei colori, arte e ecologia.
Tra l'altro è particolarissimo pensare come proprio sia un ciclo, perché il sole attira gli inquinanti sul murale, l'acqua li lava via. Quindi un processo, diciamo, che viene alimentato da fonti naturali e rende più naturale l'aria in un qualche modo. Interessante anche il nome, che è Knox Out, come dire KO, do un KO all'inquinamento.
Sì, è carino, ovviamente. Molto marketing anche questa. Varsavia è la terza città, cioè dopo Bangkok e Belgrado, ad ospitare appunto un murale ecologico di questo genere qui. Poi ci sono progetti che dicono che comunque in altre città verranno realizzati, come Lima, Sydney, Jakarta, Manila, San Paolo, Santiago, Johannesburg, Melbourne, Bogotà, Panama City e Casalecchio. No, Casalecchio no, l'ho
peccato,
aggiunto io, l'ho sì, messo lì, è il desiderio è un desiderio di quest'anno avere a Casalecchio un bel murale ecologista.
Ma non sarebbe male. L'idea principale del progetto City Forest è quello proprio di piantare alberi dove altrimenti non sarebbero in grado di crescere. Piantare alberi ovviamente fittizi, in posti dove c'è tanto cemento, dove ci sono le strade, eccetera. Ormai magari è impossibile tornare indietro, purtroppo è impossibile tornare indietro a piantare alberi. Diciamo che questo strumento non rende tutto più naturale, ma rende almeno l'effetto più naturale, quindi è comunque una soluzione positiva.
Allora, questo dipinto è stato disegnato dagli artisti polacchi Maciek Polak e David Riski, che hanno disegnato questa immagine. Il dipinto invece vero e proprio è stato realizzato dal centro artistico locale Good Looking Studio.
Quindi però in questo caso possiamo parlare di arte con rischi. Perché non è senza rischi, ma con rischi.
Ah, perché c'è uno che si chiama Rischi.
Maciek Polak e David Riski. Senza rischi.
Che pazienza, ragazzi, anche quest'anno ce lo teniamo così,
Prossima notizia.
Prossima notizia, direi. Sempre meglio che ascoltare te.
Ci spostiamo in Olanda. Andiamo paese in Olanda. Nord europeo molto evoluto.
Vecchio e un bambino si presero per mano e andavano insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il te.
la precisione andiamo a Deventer, nel centro di assistenza per anziani, Humanitas. Cosa succede in sto posto?
Succede che gli studenti, ora non ho sbagliato, è un centro assistenza per anziani, ma ci sono proposte per gli studenti.
O sono anziani che studiano?
Potrebbero essere studenti anziani,
però in questo caso no.
Sono studenti
giovani
che possono soggiornare gratis all'interno del centro, all'interno della struttura, in cambio di 30 ore settimanali di compagnia e supporto degli anziani ospiti del centro.
Quindi questi giovani vengono, hanno bisogno, devono studiare, hanno bisogno comunque di un posto per soggiornare, per vivere, per stare, e possono rimanere gratuitamente in questa struttura se danno in cambio qualcosa, un baratto praticamente, no?
Sì. Parliamo di 30 ore, che se ci pensate alla settimana, sì, esatto, sono poche, sono 3-4 orette al giorno, e infatti di solito dicono dalle 9 alle 11 e dalle 17 fin prima dell'ora di cena, in cui loro in pratica danno assistenza agli anziani nelle cose che per gli anziani sono un pochino più difficili, ma che per i giovani in realtà sono più semplici.
Oltretutto gli fanno anche compagnia, che non è una cosa in realtà da poco, perché penso che poi in questa compagnia non ne traggano beneficio soltanto gli anziani, ma penso in realtà che anche i ragazzi che fanno questo servizio possano trarre beneficio dalla cosa stessa, perché comunque stare insieme a una persona che ha avuto una vita e quindi un'esperienza più grande di te, ma comunque che ha visto cose che tu non hai visto, che ha sentito e che ha una cultura diversa dalla tua in realtà, quindi generazioni diverse che vanno a confronto, può essere sempre una crescita, dipende sempre da come la si mette.
No, hai assolutamente ragione, Simona, perché se i ragazzi possono insegnare a queste persone anziane l'uso degli email, la navigazione su internet, che sono cose che chiaramente si sono sviluppate negli ultimi anni e per un anziano sono delle novità, a volte anche apparentemente insormontabili,
ma anche
perché
mettersi
a lavorare su un computer o avere il dinamismo proprio mentale di spostarsi da una finestra all'altra, la navigazione non è certo semplice.
Ma ci sono dei nonni che non sanno usare il cellulare, per esempio.
Tipo il mio, per
tipo
esempio.
Tua
la mia nonna.
Nonna,
per esempio.
Tipo tua nonna.
Per lei gli è stato regalato un cellulare touch ultimamente, lei dice che cos'è questo e spinge e apre una finestra, dico no aspetta nonna, non fare così, no, allora questo cos'è, no non spingere, e lei poverina va di qua e di là, però insomma la capisco anche, perché per lei pensare di uno strumento touch è
sì,
impensabile.
Infatti, ma adesso per noi è normale, no, avere in mano un cellulare dove tu col dito fai tutto, ma non era così. Sì, chiaro, facevi col dito ma spingevi dei pulsanti, adesso devi toccare lo schermo, poi devi scrollare.
Poi anche con una certa delicatezza, perché per selezionare è un tocco forte, scrollare è un tocco leggero. E insomma, sono cose che vanno un po' capite. Però sono d'accordissimo con te sul fatto che poi c'è uno scambio, perché i ragazzi, dalla compagnia degli anziani, dal fatto di dedicare del tempo agli anziani, possono anche capire un po' come loro vivono la loro vita. Perché per un ragazzo, ovviamente, vivere la vita dei suoi 20 anni, 25 anni è un conto. Mettersi nei panni di una persona che ne ha 70, 80, a volte è anche molto importante proprio per capire come questa persona vede il mondo, che vede il mondo ovviamente a fronte delle sue esperienze che un ragazzo non ha ancora fatto, ma attraverso questa compagnia può in un qualche modo cominciare a intercettare.
Mi viene da dire che potrebbe essere veramente un'apertura mentale per entrambi, per i ragazzi che si aprono ha quasi un'epoca diversa rispetto alla loro, quindi vengono a contatto con persone che hanno avuto una società diversa, con una tecnologia diversa, in questo caso anche rispetto a quello che parliamo, ma con anche avvenimenti diversi, ma la stessa cosa vale poi per gli anziani che tengono vive le loro sinapsi cerebrali, i collegamenti del nostro cervello, no? Le tengono vive ascoltando anche parlare, avendo contatto con ragazzi giovani che rispetto a loro ovviamente hanno altro tipo di esperienze e un altro tipo di avvenimenti, di società, di tecnologia e di tutto, un altro modo di parlare, perché comunque, come ben sappiamo, anche il linguaggio un po' si evolve, molto spesso si involve, e qui io potrei aprire un appello. Apriamo il primo appello del 2021. E l'appello di quest'anno a tutti quanti è: leggete di più, ma leggete anch'io, leggiamo tutti di più. Perché ci sono degli studi fatti sul linguaggio, sulla capacità di conoscere le parole, e vedono effettivamente l'Italia a uno degli ultimi posti. Con 6.000, noti di quello studio, 6.000 parole conosciute. Chiaro, ne conosciamo di più, ma quelle di cui riusciamo a spiegare bene il significato. Sono circa 6.000 parole di media. È pochissimo. Faccio un esempio per darvi un contrapposto, che è per esempio rimaniamo in Europa, facciamo la Gran Bretagna. La Gran Bretagna 25.000 parole, è un po' diverso da 6.000. Ecco, non pretendo che in un anno, grazie al mio meraviglioso appello, tutti si arricchiscano il loro linguaggio fino ad arrivare a 25.000 parole, però intanto, perché no, è un altro desiderio del 2021. Arricchiamo il nostro linguaggio, perché una cultura, un popolo che ha un linguaggio e capisce più parole, capisce più cose, ha più possibilità, è più libero. E quindi noi siamo un pochino il fanalino di coda, purtroppo. L'Italia ha sempre questi primati simpatici.
Quindi cerchiamo di recuperare un po' di strada, ma non tanto per non arrivare ultimi, che non è quello il senso, quanto per migliorarci.
Per migliorare. È una piccola cosa, dice, bene, ma come facciamo? Ecco, non so se, come fa? Ma leggi. Bisogna leggere, leggi più cose, leggi libri anche... basta anche i classici, non importa, leggo cose di tecnologia così capisco le parole tecnologiche, sì, va bene, ma andiamo anche a capire le parole fondanti, quelle che stanno alla base, no, del linguaggio.
Tipo i classici di Topolino.
Paolo, tu arrivi dove arrivi, io arrivo dove arrivo, ognuno arriva dove arriva.
Beh, è importante arrivare dove arrivo, dai.
Poi se da, lì, e se da lì poi vuoi andare un po' più avanti, sei libero.
No, a parte gli scherzi, lancio io anch'io un appello o una proposta.
No, ho un po' paura.
Pensando alla notizia, no, anch'io avevo paura che sparassi una cavolata terribile, invece potrebbe anche essere una cosa... No,
aiuto!
Penso sia una cosa improponibile, però, visto che, tornando alla notizia, c'erano questi... per anziani che ospitava i ragazzi, guardiamolo anche dall'altra parte, perché non potrebbe essere interessante nelle strutture che ospitano i ragazzi / bambini, quindi non so, elementari, medie, avere dei momenti in cui in classe ospitano gli anziani, ma non perché viene una volta, così, avere proprio, non so, dico, un'ora alla settimana di anzianologia, nel senso di proporre delle esperienze, dei momenti di vicinanza tra bambini e anziani, che sicuramente questi bambini avranno già, perché magari a casa hanno i nonni,
però avere anche delle persone
che non sono i tuoi parenti più stretti, perché magari il nonno lo conosci in una determinata maniera, poi c'è il rapporto particolare, lì è un rapporto, diciamo, puro, senza il ti regalo questo perché così mi vuoi bene o vuoi più bene a me che a quell'altro,
sì,
nel senso proprio di conoscere persone diverse che hanno delle esperienze diverse.
È una bella idea, può essere veramente una bella idea.
Mi sorprendo di me a volte.
Bisognerebbe che ci fossero più spesso queste idee.
Vado a mangiare lo zampone per la felicità.
No, ti prego, rimani qua. E poi dopo chissà cosa dici. Stavo dicendo, è una gran bella idea secondo me questa, questo avvicinare, anche perché cosa succede? Che questi anziani adesso, spesso i nonni che hanno i bimbi, sono molto anziani, perché si tende a fare i figli sempre in età più avanzata, poi si tende a fare sempre meno figli, c'è il calo delle nascite e molti anziani non hanno i nipotini. E, oppure, non lo so, abitano in altre città, sono andati anche in altri stati, no? E quindi li vedono poco. Quindi anche per loro è una cosa buona, così come i bimbi possono imparare tante cose. Io ripeto sempre che quando uno è un buon maestro, impara anche ogni volta che insegna. E quindi anche, non importa essere un buon maestro nel senso del maestro zen o del maestro monaco, è sufficiente essere una persona che ha voglia di dare qualcosa. E con questo ho messo il ghiaccio, no?
No, assolutamente, no, era che pensavo di passare alla prossima notizia, cercavo di collegarla a quello che dicevo, ma non mi veniva niente, quindi
ma
non,
la ma diamo sì, e dai, basta. C'è qualcosa di antico e anche di molto più antico.
Molto antico,
sì.
Esatto. E qualche anno fa è stata fatta una scoperta a Ercolano, ma solo di recente, ed è per questo che diamo la notizia ora, è stata messa sul web. Qualche anno fa nella città di Ercolano sono venute alla luce durante uno scavo alcune impronte di foglie impresse nella cenere vulcanica.
È carino, avete presente Ercolano? Dov'è Ercolano?
Ercolano è nei pressi di Napoli, in Campania, e sono quelle città, Ercolano e Pompei in particolar modo, che sono state distrutte dalla furia
del vulcano
del Vesuvio nel 79 d.C.
Oh, grazie Paolo per la tua precisazione.
Ma sono cose che tutti sanno, specialmente se le leggono sul computer.
Bravissimo.
Internet aiuta tantissimo in questo.
Comunque, a quanto pare, dicevo, non è la prima volta che avvengono ritrovamenti di questo tipo. Spesso si trovano i resti botanici in questi scavi archeologici. Resti botanici provenienti dalle colture in atto sull'antico piano della coltivazione, quindi è probabile. E spesso le tracce delle radici che sono state lasciate nel terreno, i semi dei frutti che non sono stati raccolti, no? E molte sono anche le foglie che sono state spazzate via dalla furia dell'eruzione di cui parlava Paolo prima.
E la notizia, diciamo, è particolare. Specialmente pensate o ricordate sempre, diciamo così, in tutte le vostre,
Memento.
In tutti i vostri momenti della vita, perché uno pensa, ma come, foglie, ma la lava avrà bruciato tutto. Come io e Simona abbiamo tratto da un'intervista che facemmo quando andammo a vedere proprio i resti di Pompei e Ercolano,
sì.
Una persona del luogo che lavorava proprio all'interno di questa città, quando noi stavamo parlando con lui e parlammo della lava che aveva invaso questi posti, ci guardò un po' stranito, vuol dire ma non state capendo niente, e ci disse:
non dica lava, signor, dica fango.
Perché è il fango in realtà e la cenere che ha travolto queste città, permettendo quindi che tutto...
Non lava, sì.
Non lava.
Fango.
Permettendo che si salvassero anche cose che in realtà con la lava si sarebbero...
Non dica lava, signore. Fango.
Credo che non dirò più il nome del magma che di solito fuoriesce dalle bocche vulcaniche, ma dirò fango.
Bravo, signor. Bravo.
E adesso ci occupiamo invece di un guardiano notturno molto particolare. Quando il cavaliere notturno, il cavaliere mascherato, pipistrelloso, interviene e sta a guardia, siamo tutti più tranquilli,
certo.
Se non siamo dei cattivi, se siamo dei cattivi è meglio
se siamo dei cattivi. Ora
noi non siamo
anche
cattivi,
qui si potrebbe aprire un mondo, sia chi è cattivo, cos'è la cattiveria, dov'è il bene, dov'è il male, da dove veniamo, chi siamo.
Hai ragione, il mondo si distingue in buoni e cattivi,
esatto.
Di più o meno metà buoni e metà cattivi. Io sono buono,
è così, questa è la...
E tu, non lo so, 50-50.
Ma mica ogni stanza si divide in buoni e cattivi.
Se io mangio due polli e tu nessuno, vedi tu, la media parla chiaro. Andrei avanti con la notizia in questo momento.
Anch'io, ma sto ridendo, per cui faccio fatica.
Il Palazzo Nazionale di Mafra è un esteso monastero situato nell'omonima città portoghese. A
di
secondo
Mafra,
piano,
suppongo.
Di Mafra, ovviamente di Mafra, sempre
in Portogallo,
quella lì. Il secondo piano ospita un suo gioiello più prezioso, che è la biblioteca in stile rococò, realizzata dall'architetto portoghese Manuel Caetano de Souza. È un calciatore,
sì.
Tipo.
Non ho idea.
Qualunque calciatore in Portogallo si chiama de Souza o Ronaldo.
Dopo la sua costruzione nel 1755, il magnifico palazzo di Mafra, e se potete andare a vedere su internet le immagini vedrete perché è magnifico, si guadagnò subito un posto tra i tesori nazionali dell'architettura portoghese. La sua biblioteca, inoltre, si colloca tra le più belle d'Europa. Nei suoi scaffali enormi, in legno, ci sono circa 36.000 volumi rilegati in pelle, risalenti a un periodo compreso tra il XIV e il XIX secolo. Tra questi ci sono diversi gioielli bibliografici come gli incunambula, libri che sono stampati con la tecnica a caratteri mobili tra la metà del XIV secolo e l'anno 1500 e sono considerati come i primi libri moderni, ovvero realizzati in serie con modalità proto-industriale.
Mi sembra, per fare uno sfoggio di cultura così, che sia la modalità che aveva inventato Gutenberg, quella proprio dei caratteri mobili.
Sì.
E però qual è la particolarità? Cosa c'entra Batman con questi?
Batman!
Cosa c'entra? Beh, c'entra il fatto che in pratica questi preziosi libri rischiano di essere consumati e rovinati da diversi insetti e parassiti.
Sapete che comunque gli insetti, i parassiti, la carta la rovinano, poi insomma anche carta preziosa, carta antica.
Ma per fortuna di notte fanno la ronda nelle sale di questa biblioteca
dei guardiani,
scacciano ogni intruso pericoloso.
Sì.
Dei guardiani, giustamente, come ha detto Simona, che sono minuscoli pipistrelli.
Fantastico, ragazzi. Minuscoli pipistrelli che di notte fanno la ronda e scacciano tutti gli intrusi pericolosi, che sono poi gli insetti. Quindi loro mangiano e liberano la biblioteca da falene, larve di insetti di ogni tipo, in modo da impedire che le delicate pagine di questi libri antichi, come dicevo prima, vengano rosicchiate. Molte librerie risolvono questo tipo di infestazione usando delle sostanze come l'ossido di etilene o bromuro di metile e impiegando anche le radiazioni gamma, mentre il Palazzo di Mafra ha scelto di mantenere questa particolarissima alternativa ed è un'alternativa assolutamente ecologica e fantastica. Il pipistrello, che non danneggia le persone, ve lo dico, comunque di notte non c'è nessuno, entra, mangia. Quindi lui dice: benissimo, mi hanno imbandito il banchetto, prende, mangia tutti questi insetti dannosi, libera i libri senza rovinarli. Questo è bello, no?
Pensate che stiamo parlando di pipistrelli con dimensioni non superiori di 2 centimetri.
Sì, infatti dice mini pipistrelli.
Sono praticamente grandi come mezzo dito. E loro volano, ovviamente i pipistrelli, sapete, il loro volo è... molto molto dinamico, molto veloce, ma anche molto preciso. Loro volano tra gli scaffali e iniziano la caccia a questi insetti e togliendoli. E pensate che questa pratica
va avanti da secoli, non l'hanno inventata ora, non è che dici oh, lo facciamo ora per fare una mossa ecologista di questo momento, no, sono secoli e forse è iniziata proprio ai tempi della costruzione della stessa biblioteca, quindi può essere che questa biblioteca sia sempre stata protetta da questo tipo di animale.
Ovviamente uno pensa sì, però cioè, questi pipistrellini saranno pure piccoli, però mangiano gli insetti, faranno anche i loro bisognini, non è che vanno a farli nel bagno.
Se mangi fai anche la cacchina.
Esatto, ma per risolvere questo problema cosa succede? Che gli impiegati della biblioteca coprono la mobilia con dei panni ogni sera e ogni giorno la tolgono. Beh, questo come la notizia dei giovani e degli anziani è un altro, diciamo... modello di simbiosi, nel senso che il pipistrello dà una mano liberando dagli insetti dannosi che potrebbero danneggiare la biblioteca dà una mano dandogli ospitalità.
E anche la pappa.
Anche la pappa, pappa pronta tutte le sere.
Pappa pronta, poi ti pulisce il bagno perché ti mette il telo, dopo te lo toglie e di nuovo è tutto pulito. Beh, insomma, non è male, no?
Batman like this.
Bene, siamo arrivati anche oggi, primo martedì di questo nuovo anno, alla fine di questa puntata di
Notizie Vitali. E siamo con felici questo... che...
Scusa. E con questo vogliamo salutarvi e darvi di nuovo il nostro augurio per un nuovo anno pieno di desideri che si avverano. E vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
Sempre su Radio 403, sempre martedì prossimo.
Sempre alle 11.05, che è un vezzo della radio, che ha questi orari un po' così.
Sempre felici di ospitarvi, non in casa nostra, ma nelle nostre frequenze.
E sempre felici di lasciarvi anche all'ascolto degli altri programmi di Radio 403.
Ciao a tutti!
Ciao ciao!
Per cosa non si sa. Buone notizie.